Un saluto a tutti e benvenuti a questo corso fornito dalla Microsoft Virtual Academy sul SQL Server 2016 e sul supporto nativo al formato JSON. Io mi chiamo Alessandro Alpi, potete trovare il mio Twitter handle nell'intestazione delle slide. Sono Microsoft MVP su SQL Server dal 2008. Seguo due blog, uno in italiano ed uno in inglese, i cui indirizzi troverete all'interno di queste slide. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il mio sito web www.alessandroalpi.net. Dal maggio di quest'anno sono anche CTO di Engage IT Services, azienda nella quale non mi occupo soltanto di operazioni di database administration, come succede ormai da una decina d'anni a questa parte, bensì anche di attività di team leadership all'interno del nostro team di sviluppo. Seguo la parte di task e team management, applicando metodologie di sviluppo agili e seguendo Scrum. Inoltre, definisco anche quelli che sono i processi di sviluppo e di deploy, soprattutto sulla parte database. Mi troverete come speaker in numerosi eventi Microsoft in Italia, ma anche in eventi organizzati dalla Professional Association of SQL Server, come ad esempio i SQL Saturday. Mi troverete anche all'interno di getlatestversion.it, una community che segue i topic relativi all'ALM, quindi all'Application Lifecycle Management, sia nel mondo Microsoft sia esternamente a questa realtà. A chi è rivolto il corso? Nonostante il topic sia sicuramente di natura sviluppatore, questo corso può essere rivolto anche agli amministratori di SQL Server. Poiché trovo interessante che sappiano l'utilizzo dello storage, appunto riguardante la memorizzazione del formato JSON, ma anche l'utilizzo e lo stress delle risorse consumate durante l'operazione di serializzazione e di deserializzazione. Sicuramente i primi indicati sono gli sviluppatori di SQL, poiché potrebbero fare un utilizzo importante delle funzionalità e delle funzioni in generale built-in all'interno di SQL Server 2016, ma in generale copre l'interesse della maggior parte degli sviluppatori, poiché JSON è un formato che ormai è comune a tantissimi sviluppi e a tantissime comunità di sviluppo. Inoltre, chi ha intenzione di iniziare a considerare la serializzazione JSON su SQL Server è arrivato nel posto giusto, così come chi ha avuto esperienze con la serializzazione JSON sulle versioni antecedenti di SQL Server e quindi per quelle persone che hanno dovuto sudare sette camicie magari per scrivere funzionalità in T-SQL piuttosto complesse che utilizzano tantissima CPU, oppure embeddare un codice compilato in .NET che esegue la serializzazione, poiché il supporto nativo appunto non era garantito. Ed infine gli sviluppatori di altre piattaforme SQL, come ad esempio alcuni competitor che già supportano invece la funzionalità da tempo. Prima di cominciare vorrei fare però una premessa. Noi parleremo solamente di SQL Server 2016, e nella fattispecie, in questo momento, al momento della stesura delle slide, CTP2, più precisamente 2.2. Anche se faremo un'anteprima delle funzionalità e dei supporti di Community Technology Preview 3 nel prossimo futuro, diciamo. Essendo funzionalità di Community Technology Preview, sono soggette a frequenti cambiamenti e allo stesso tempo sono implementazioni giovani che hanno bisogno di maturare. Le possiamo definire V1, prima versione. Andiamo a dare un occhio un attimo. Andiamo a dare uno sguardo un attimo all'agenda. Come è strutturato il corso? Avremo tre moduli, il primo dei quali è il modulo introduttivo ed è quello che descriverà la definizione e l'utilizzo del JSON, ma soprattutto la comparazione tra JSON e l'altro formato XML. Il secondo modulo invece sarà concentrato sul JSON dal punto di vista di SQL Server, quindi quali sono le caratteristiche sia di memorizzazione sia di funzionalità e poi l'elenco delle feature già supportate nella Community Technology Preview 2 e quelle che avremo nella 3. Il terzo modulo è quello delle considerazioni generali, modulo nel quale andremo a parlare di possibili impieghi, operazioni sconsigliate, limitazioni, ma anche indicizzazione. Passiamo ora al primo modulo, introduzione al formato JSON. Per Prima di proseguire con la descrizione dell'utilizzo del formato JSON all'interno di SQL Server, parlerò di alcuni concetti che servono a introdurre soprattutto coloro i quali non conoscono il formato che stiamo trattando. Per definizione, JSON è l'acronimo di JavaScript Object Notation. Come si può capire già dal nome, è basato su JavaScript, ma ne è totalmente indipendente. Vi è da dire però che è talmente semplice e talmente leggibile che il formato JSON ha preso sempre più spazio all'interno dello sviluppo, del mondo dello sviluppo, andando addirittura a sostituire a volte il suo diretto concorrente, ovvero XML. Essendo molto semplice, supporta anche i tipi di dato più comuni, come il boolean, l'intero, i reali, le stringhe, gli array, dando la possibilità anche di gestire i valori null. Attenzione perché, a differenza dell'XML, anche se lo vedremo più avanti, si parla di una stringa, quindi di un formato stringa, non un linguaggio di markup, quindi non ci sono tag per capirci. Questo ne è un semplice esempio. Potete notare le parentesi graffe che delimitano l'oggetto JSON e all'interno dell'oggetto proprietà e valori delimitati da virgole, da virgolette, qualificati, scusate, da virgolette. La proprietà viene separata dal valore con l'utilizzo dei due punti. A seconda del formato che si vuole seguire è possibile indicare i valori numerici sia con sia senza le virgolette. Per definire invece gli array abbiamo in questo esempio le parentesi quadre, che definiscono appunto un elenco di oggetti JSON definiti all'interno dell'array. Perché utilizzare JSON? Qual è il motivo che ci spinge al suo utilizzo? Prima di tutto la sua leggerezza e la sua semplicità, perché è veramente molto semplice e molto leggero anche dal punto di vista dell'occupazione dello spazio. È perfetto per la rappresentazione dei dati, anche oggetti piuttosto complessi, .NET, possono essere facilmente serializzati in JSON e comunque il risultato è molto leggero e molto semplice da leggere. Infatti, una delle caratteristiche di JSON è quello di essere autodescrittivo, portabile per ovvi motivi e proprio per questa caratteristica viene utilizzato anche come formato di interscambio di informazioni, consentendo di fatto la comunicazione tra le diverse piattaforme. In alcuni casi può sostituire addirittura l'XML. È ottimo per Ajax e JavaScript. Ma mettiamo a confronto JSON con XML. Subito partiamo dal formato. Entrambi sono formati di scambio informazioni. Sicuramente JSON è più indicato per un certo tipo di informazioni, XML per un altro, attenzione, non è che uno escluda l'altro. In ogni modo, sia XML che JSON sono open, anche se in realtà JSON è ancora più indipendente poiché non ha nemmeno bisogno di standard e di validazione, tant'è vero che JSON non necessita di DTD, cosa che invece XML potrebbe aver bisogno di utilizzare. JSON non ha bisogno di essere esteso perché non è un markup. Quindi l'estensione è una proprietà tipica dell'XML in questo caso. JSON rappresenta dati, XML invece è ottimo per documenti. Questo perché XML è utilissimo anche per il trasferimento di dati complessi come ad esempio media, stream molto imponenti e quant'altro. Stiamo sempre a paragonare JSON con XML, parlando però di performance e produttività. Per quanto riguarda la parte di produttività, JSON è built-in in sintassi di alcuni linguaggi, ad esempio, ovviamente non solo in JavaScript, ma lo troviamo in uno dei linguaggi più utilizzati negli ultimi tempi, ad esempio Python. Esistono inoltre, sempre dal punto di vista della produttività, dei parser e dei serializzatori già utilizzabili all'interno del nostro codice, per il mondo Microsoft, uno su tutti è JSON.NET. Per quanto riguarda invece le performance, siccome il formato risulta più leggero e più snello, questo comporta anche l'utilizzo del minore impiego di risorse durante le operazioni di serializzazione e deserializzazione. JSON è più leggero e quindi più performante non solo sull'impiego delle risorse per l'operazione di serializzazione e deserializzazione, ma anche per il peso sul trasferimento di rete. Un pacchetto più piccolo è ovviamente più leggero da trasferire. Non si deve preoccupare di trasferire i media, come abbiamo detto prima, mentre XML per questo è perfetto, avendo l'estensione dei tag CData. Ma vediamo un attimo in questa dimostrazione come rappresentiamo gli oggetti tramite JSON e tramite XML. Andiamo ad utilizzare questo file di esempio dell'SDK di XML, books.xml, che altro non è che un elenco di libri rappresentato appunto in maniera verbosa con XML. Questo è il nostro elenco di libri che andiamo a copiare direttamente dalla pagina web e andiamo ad utilizzare XML to JSON Converter di CodeBeautify per vedere un attimino le differenze che c'è tra il formato XML sulla sinistra e il JSON corrispondente che viene prodotto. Ecco qui. Già ad una prima vista troviamo alcune differenze, tra cui non esistono tag, quindi questo è quello che fa di XML alla fine un linguaggio di markup invece che un semplice formato di serializzazione. Poi vediamo che alcuni attributi, come ad esempio l'ID, quello che in questo caso è la chiave, vengono messi all'interno di un nodo, proprio appunto come attributi, mentre in questo caso, nel caso del JSON, si tratta sempre di proprietà valori dello stesso oggetto JSON. L'elenco degli elementi è delimitato da una apertura e chiusura di tag per ogni nodo, la stessa cosa su JSON, solo che è molto più snello, vi è un nome che identifica una collezione, il separatore e i valori sono in un array definito da l'apertura e la chiusura di una parentesi quadra, questa all'inizio e questa alla fine, ecco qui. E ogni elemento, diciamo ogni nodo book dell'XML diventa un oggetto JSON della collezione book dell'array, appunto in questo caso. Quindi notiamo che è molto più snello, è molto più semplice, comunque di facile lettura. Questo editor è molto interessante anche perché ci dà la possibilità di trasformare la visualizzazione da semplice codice ad un elenco di view molto utilizzabili e molto user friendly, che non solo ci consentono di visualizzare il contenuto del nostro JSON, del nostro XML, ma anche di effettuare operazioni direttamente sul codice, ordinamento, inserimento, duplicazione, cancellazione. Non esiste la versione del linguaggio, poiché comunque il formato JSON, come abbiamo detto, è una stringa di rappresentazione, tuttavia il nodo che contiene il JSON è definito come root. Infatti lo vediamo dal codice, non vi è scritto nulla, ma questo è, diciamo, il delimitatore dell'oggettone JSON. Abbiamo con questo editor anche la possibilità di caricare da un URL, sfogliare da un file, scaricare il risultato e quant'altro. Poi ha anche una funzionalità simpatica di creazione di un XML casuale. In questo caso XML che viene generato tramite il sample è un elenco di impiegati. Anche qui abbiamo un XML di una certa dimensione. Qui abbiamo un JSON che si spinge ad avere più righe, ma rimane comunque più snello e di più semplice interpretazione, soprattutto dal punto di vista delle operazioni di serializzazione. Diciamo che dal punto di vista dello stile già vediamo alcune differenze. Chiaramente tramite questo editor non possiamo vedere altri tipi di differenze come le performance sulla CPU e quant'altro, bisognerebbe addentrarsi nei parser integrati sia all'interno del .NET, di altri linguaggi oppure all'interno di SQL Server. Basti per ora vedere le prime differenze che si notano ad una prima occhiata.